L'identità linguistica. Esperanto, una grande proposta. Di Aldo Grassini. TEDx Festival. Talk la parola. Ancona, 27 settembre 2025. Il peso della parola? Consideriamo queste espressioni. In principio era il verbo. Le parole sono pietre. Vi do la mia parola. Questa è l'ultima parola. Il significato di una parola è diverso per chi parla e per chi ascolta. Esso è il condensato di un'esperienza di vita. Forse che il significato della parola casa è lo stesso per chi abita in un grattacielo di New York e per chi vive in una favela di Rio de Janeiro? Ma anche ad Ancona, tra chi ha sempre abitato al Passetto e chi ha sempre abitato agli Archi? La lingua è fatta di parole, ma se la parola è problematica, figuriamoci la lingua. La lingua contiene l'esperienza di un popolo. Essa merita sempre rispetto e dignità. Offendere una lingua equivale ad offendere una cultura. Ci sono lingue più evolute, più grandi rispetto al numero dei parlanti, non lingue superiori. La lingua è l'identità di un popolo. Non lo è la religione, ci sono popoli che accolgono diverse religioni. Non il territorio, ci sono popoli dispersi su più territori. Ci sono stati che comprendono più popoli e quindi più lingue. Il popolo padrone impone la sua lingua in vario modo. L'oppressione di un popolo comincia assai spesso dalla lingua. Una cosa che nessuno ha voluto sottolineare: Putin, in una sua proposta di pace, ha chiesto che il russo divenga la lingua ufficiale dell'Ucraina. La lingua è espressione di una cultura, di una civiltà. L'inglese, oggi dovremmo dire l'americano, è una lingua veloce, fatta di molti monosillabi, perfetta per una radiocronaca sportiva. Il francese è una lingua elegante nei significati e nei suoni. I francesi, specialmente le donne, si esprimono a bassa voce, curano molto la forma. Il tedesco è fatto di parole lunghe, spesso composte. Si tratta di un parlare lento, non nei suoni, ma nei concetti, e riflessivo. È la lingua della filosofia. L'italiano è una lingua amatissima dagli stranieri per la sua musicalità. Una lingua vocalica dai suoni chiari, melodiosa, fatta per il canto. Ed essa esprime un popolo fantasioso e amante del dolce vivere. L'italiano è la lingua della musica per la struttura vocalica e per la pluralità degli accenti tonici. Parole tronche, piane, sdrucciole, bisdrucciole. Ecco un esempio. Ei fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così percossa, attonita alla terra al nunzio sta. Al di là di qualsiasi valutazione estetica, questa è musica. Provate a tradurre la stessa musicalità in francese. Impossibile. Mancano parole sdrucciole e quelle piane si chiudono sempre con una semivocale. L'italiano in alcuni ambiti è una lingua internazionale. I discorsi del Papa in italiano si rivolgono a 1 miliardo di cattolici. E restando in ambito musicale, non dimentichiamo che l'Italia ha inventato il melodramma e il suo stile di canto, che in meno di un secolo, tra 600 e 700, hanno conquistato il mondo. Tutte le grandi città del mondo hanno anche oggi il loro teatro dell'opera. Le opere italiane sono le più rappresentate e quasi sempre in lingua italiana. I più grandi cantanti lirici, anche stranieri, parlano in italiano e possiedono una pronuncia perfetta. E sì che ho sentito alcuni cantanti italiani, oggi di moda, scrivere le loro canzoni in inglese. Con la lingua, ovviamente, si adottano i ritmi, la musicalità, il suono, ma anche i contenuti di una cultura diversa. McLuhan ci ha insegnato che il messaggio coincide con lo strumento. Parlare una lingua significa pensare in quella lingua e trasmettere i valori e i modi di vivere, insomma, la cultura di quel popolo. D'altra parte, la storia ci ha insegnato inequivocabilmente che la lingua dei padroni diventa sempre la lingua padrona. È questo il colonialismo culturale. E il popolo colonizzato si impegna attivamente, di norma, a somigliare in tutto al popolo più potente anche nell'uso della lingua. Una lingua nazionale non è mai stata e non sarà mai una lingua neutrale. Gli italiani, e non solo, stanno oggi rinunciando alla propria identità. I giovani non fanno più figli e vogliono lavorare all'estero. Per l'Italia sembra non esserci futuro. Del resto, in un mondo globalizzato, tendono tutti a diventare americani. In Italia non si creano più neologismi, si prendono quelli inglesi. Ogni giorno un certo numero di parole italiane vengono sostituite senza motivo da parole inglesi. I titoli, i concetti importanti, perfino certi principi giuridici vengono detti in inglese. Attenzione! Una lingua senza neologismi è una lingua morta. E fra qualche decennio, non molti purtroppo, l'italiano sarà come il latino. Lo studieranno gli specialisti, ma sparirà dalla comunicazione moderna, salvo un uso colloquiale come i dialetti. Sarà il tramonto di una cultura e di una civiltà. Del resto, una delle nostre università più prestigiose, il Politecnico di Milano, da tempo non fa più uso della lingua italiana. E molte altre università tendono ad andargli dietro, cominciando da alcuni insegnamenti. Perdere la lingua significa perdere la propria identità, e noi italiani non abbiamo di che esserne orgogliosi. Se nella nostra storia non possiamo vantare grandi vittorie militari, e io direi per fortuna, però potremmo citare una decina di nomi, a tenerci stretti, che hanno dato un contributo determinante alla storia del mondo. Dante, Petrarca, Galilei, Alessandro Volta, Cesare Beccaria. Molti non sanno che Dei delitti e delle pene è uno dei tre o quattro titoli che hanno avuto più traduzioni nel mondo. Marconi, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Machiavelli, Leopardi, Pirandello, ma sì, anche De Sica e Fellini. Ho scartato molto grasso. E nella musica, tagliando anche di più, abbiamo un Guido d'Arezzo che forse molti neanche conoscono, ma che ha ideato la possibilità di scrivere la musica. Senza di lui, la tradizione musicale occidentale avrebbe forse potuto fare la fine della musica dell'antica Grecia, che noi non conosciamo perché allora non c'era il modo di scriverla. E poi Palestrina, Monteverdi, Vivaldi, la famiglia Stradivari e il violino moderno, Rossini, Bellini, Verdi, Puccini. Che facciamo? Via tutto in nome di un certo concetto di modernità? Come abbiamo detto, l'inglese è la lingua della velocità e poiché il tempo è denaro, anche la lingua degli affari e della ricchezza. Ebbene, sarà perché sono vecchio, ma io tra Dante Alighieri ed il controllo di Wall Street mi tengo il mio Dante. Abbiamo detto che una lingua nazionale non è mai stata e mai potrà essere una lingua neutrale. Ma allora l'esperanto? L'esperanto non è la lingua di alcun popolo e non può rappresentare il modello di alcuno stile di vita. È sì la lingua di una cultura, la cultura della pace, rispetto alla quale non si può essere neutrali. Non è vero, come a volte si dice scioccamente, che l'esperanto vuole sostituirsi a tutte le altre lingue. È vero il contrario. Il suo nome ufficiale è lingua internazionale ausiliaria e si propone come strumento di comunicazione internazionale tra le altre lingue, grandi e piccole, che vanno tutte rispettate e protette. L'esperanto non è la lingua dei padroni e non può diventare la lingua padrona. Un'ultima considerazione. Alla domanda su cos'è l'esperanto si sente spesso rispondere da qualche comunicatore mediatico, chiaramente poco informato, che l'esperanto è stato un bel progetto purtroppo ormai fallito. Ma di grazia, l'esperanto ha 138 anni di vita. Chi ha stabilito che 138 anni sono troppi per arrivare alla vittoria finale, cioè diventare lo strumento universale di comunicazione internazionale? Se teniamo conto che dietro all'esperanto non c'è un potere politico che lo appoggi, né un potere economico che lo finanzi, che non c'è nessuno Stato che ne imponga l'apprendimento nelle scuole, che si tratta di un movimento puramente volontaristico e che ciò nonostante dopo 138 anni, in cui è stato anche perseguitato durante la Seconda Guerra Mondiale da un cieco nazionalismo che non poteva tollerarlo, insomma, dopo 138 anni è ancora vivo e vegeto. È presente in quasi tutti i paesi del mondo. È utilizzato ogni anno come lingua di lavoro in decine, forse centinaia di occasioni internazionali. Può proporre in traduzione le opere più importanti di tutte le letterature nazionali. ma soprattutto è usato normalmente da migliaia e migliaia di persone in tutti i campi dello scibile e in tutte le situazioni della vita sociale. Ebbene, tutto ciò considerato, dobbiamo parlare di un fallimento o di un vero miracolo?